Salutiamo tutti voi nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo e diamo il benvenuto a tutti voi. Da ovunque siate venuti, sia da vicino che da lontano, da qualsiasi nazione, sentitevi a vostro agio nella casa del Signore, nella presenza del Signore. Possa il Signore benedirci tutti riccamente, anche quelli che sono collegati online. Vi salutiamo tutti da qui e vi auguriamo le benedizioni di Dio. Anche oggi siamo venuti in grande aspettazione e vogliamo sentire ciò che lo Spirito di Dio vuole dirci. Possa il Signore farci grazia e benedirci. Cantiamo un paio di cori per iniziare. Dopo leggeremo un brano della Scrittura e poi il fratello Smith pregherà con noi. Cantiamo il coro numero uno. Verranno dall'est e dall'ovest, da questo libricino. Nella parte finale ci sono i cori. Coro numero 3, io voglio vedere lui. Oh.
Coro
numero 4. Ieri, oggi e in eterno.
Coro
numero 5, noi diamo la gloria a Gesù. Coro numero 6, inonda il mio cuore. Coro numero 14. Confida nel Signore e non disperare.
Coro
Grazie. Sì, questo vogliamo fare, confidare nel Signore e non disperare, ma credere quello che Egli ci dirà pure questa sera. Ora vorrei leggere un brano della parola di Dio come parola di introduzione, dalla lettera ai Filippesi, capitolo 2, dal verso 5. Filippesi, capitolo 2, dal verso 5. E poi il fratello Smith pregherà con noi. Vi chiedo di alzarvi in piedi per la gloria di Dio mentre leggiamo la parola. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Grande Dio, noi ti diciamo grazie in quest'ora nella quale ci siamo radunati davanti a te, il Dio vivente e vero. Signore, ti ringraziamo per il posto che tu ci hai dato affinché possiamo adorarti in pace, invocando il tuo nome, adorandoti e dando gloria al tuo nome. Noi siamo venuti qui per ricevere quello che tu hai preparato per noi, Signore, perché tu hai la pienezza. Ti ringraziamo. Per favore, facci grazia di ricevere dalla tua pienezza grazia sopra grazia, per la gloria del tuo nome. Signore Gesù, noi ti ringraziamo che tu ci hai dato questa opportunità, che molti sono collegati online. Signore, fa grazia a ciascuno ed opera in ogni parte per mezzo del tuo Spirito, affinché la tua parola, Signore, possa cadere nei cuori, germogliare e portare frutto. Benedici dappertutto, in tutte le nazioni, popoli e lingue. Tu ci conosci tutti e ti chiediamo anche noi qui di benedirci, noi che siamo radunati qui, ognuno singolarmente. Siamo venuti in questo luogo, Signore, mio Dio, tu ci hai portati qui, non un uomo. Signore, benedici ciascuno di noi, riempi ogni cuore con gioia e ringraziamento e con la potenza del tuo Spirito. Signore Gesù, noi ti chiediamo pure di benedire la tua parola che viene portata, le labbra che tu usi. Dona grazia affinché tu sia glorificato nella tua Chiesa, nella tua sposa che tu hai scelto. Grazie a te. Amen. Cantiamo: vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore.
Oh, my sister.
glaube nur,
soll abbi fe.
Amen.
Amen. Potete sedervi.
Ja, in der Tat grüßen wir nochmals alle.
Sì, noi salutiamo ancora una volta tutti voi con tutto il nostro cuore in tutto il mondo. Da dove sorge il sole fino a dove tramonta. Dall'est all'ovest, dal nord al sud. In ogni popolo, lingua e nazione. Oggi abbiamo speciali richieste di preghiera che in seguito porteremo al Signore. Poi abbiamo speciali saluti, molti speciali saluti dalla Russia, dagli Urali, dall'Ucraina, dalla Moldavia, dalla Bielorussia, dice il fratello Smith, proprio ora, poi dall'Uzbekistan. È molto bello che Dio ha il suo popolo dappertutto. Poi abbiamo saluti dal Sud America, saluti dai fratelli e dalle sorelle dal Brasile, fino all'Amazzonia, dalla città di Recife, da San Paolo ed anche altre città. Poi abbiamo saluti dall'Angola, da Luanda, da Cabinda. Sì, tutti mandano i saluti. Poi dal Mozambico. Poi abbiamo saluti dal Sud America. Questa volta il fratello Graf ci saluta con tutti i nostri fratelli e le sorelle dal Cile. Possa Dio benedire lui e tutti i nostri fratelli e le sorelle. Poi il fratello Jürgen manda i saluti, il fratello Wallström dalla Danimarca manda speciali saluti, il fratello John da Bucarest manda pure i saluti, il fratello Doc Nbie dalla Repubblica del Congo manda i saluti, poi abbiamo saluti dal Madagascar, da Orion, dal Camerun, poi saluti dall'India. Un momento, c'è una pagina doppia. A volte le persone si arrabbiano con me se io non do i saluti qui. Poi ancora una volta saluti dall'Italia. Un fratello ci saluta. Saluti da Atlanta, Georgia, Stati Uniti. Poi abbiamo saluti da Burma, saluti dalla Thailandia, saluti da Denver, Stati Uniti. E poi ancora una volta saluti dalla Romania. E poi Abbiamo saluti dal Ruanda, saluti dal Kenya. Dovrebbe esserci un'altra pagina qui. Saluti dalla Finlandia. Tutti noi conosciamo il nostro fratello e la sorella Holveti e tutti coloro che ascoltano là. Poi speciali saluti dal fratello Stefano Genton. Sì, saluti e ancora saluti da tutti i nostri fratelli, in particolare da tutti i fratelli nel ministero. Saluti anche dal Sudafrica, da Città del Capo, da Johannesburg, giusto da ogni parte. E il nostro fratello Mbie, il papà del fratello Jean-Claude, ha detto: fratello Frank, siamo all'incirca 2000 anime radunate. Siamo in ginocchio nella presenza di Dio. Noi preghiamo il Signore che Egli in questo fine settimana possa benedirci in modo speciale. E noi aspettiamo te nei prossimi giorni. Poi abbiamo un potente resoconto da quattro nazioni dell'Africa. Molto brevemente l'abbiamo esposto in lingua tedesca, francese ed inglese. L'abbiamo esposto qui, in un volantino, con un paio di fotografie. Insieme al fratello Tati, magari il fratello Tati può alzarsi. Sì, così tutti possono vedere il fratello Tati, il miglior traduttore dalla lingua inglese in lingua francese. Siamo andati in Togo, in Chad, a Burkina Faso, siamo stati in Niger, siamo andati realmente su e giù con l'aereo, di città in città e di nazione in nazione. Dopo abbiamo persino affittato un aereo privato con 12 posti, volando per 500 chilometri nel paese e dopo ancora 2 ore a guidare con la macchina per servire coloro che amano ascoltare la parola di Dio. Noi abbiamo potuto usare ogni opportunità che il Signore ci aveva dato. Certe volte, persino durante la notte, sì, è accaduto questo, che alle 3:15 siamo decollati e dopo abbiamo iniziato la giornata. È stato realmente potente. Il nostro fratello, probabilmente, potrebbe dare la migliore testimonianza. 8 predicatori da varie denominazioni hanno preso la loro decisione di essere battezzati biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo e di credere il messaggio divino. Nell'ultima riunione, il rappresentante dell'Unione Battista si è alzato, era seduto nella prima fila. Si può vedere lui in questa fotografia, vestito di bianco. Egli si è alzato in piedi e ha detto: quello che abbiamo ascoltato in questi 2 sermoni non era altro che la vera parola di Dio. È semplicemente meraviglioso come il Signore ha guidato e come ha radunato il suo popolo per ascoltare le sue parole, le parole di vita eterna. Penso che il fratello Tati si rallegrerà con noi. Se dico ciò molto brevemente, eravamo nella città di Lome, all'aeroporto, e volevamo volare a Burkina Faso. E mentre eravamo all'aeroporto, il volo è stato cancellato. Dissero che non sarebbe partito. noi dovevamo prenotare un altro volo e volare direttamente in Niger e non potevamo andare a Burkina Faso. C'era una grande tristezza nei nostri cuori ed il fratello Tati telefonò ai fratelli a Burkina Faso e disse: siamo molto dispiaciuti, il volo è cancellato, non possiamo venire. E questa qui è la più grande riunione di tutte, la più grande riunione di tutte. Ed all'incirca dopo 45 minuti che eravamo in aria, volando in direzione del Niger, l'ultima stazione del viaggio, allora venne l'annuncio dagli altoparlanti: dobbiamo fare una sosta a Burkina Faso. Dobbiamo fare una sosta. Stava per arrivare una tempesta di tuoni e l'aereo non poteva atterrare in Niger. Doveva fermarsi a Burkina Faso. Doveva atterrare là. Non è così, fratello Tati? Sì. Quando abbiamo sentito l'annuncio dagli altoparlanti che l'aereo sarebbe atterrato, allora c'era una grande gioia. E io devo dirlo con gratitudine. I nostri fratelli ed anche il fratello Tati hanno dei telefoni cellulari, possono digitare molti tasti ed io non posso persino guardare quanto sono veloci. E questi fratelli che erano rimasti delusi all'aeroporto di dover dire che per la riunione i fratelli non potevano venire perché il volo era stato cancellato, questi fratelli li abbiamo raggiunti all'aeroporto e si sono tornati indietro e voi potete immaginare che genere di gioia c'era. E dopo la grande gioia di sperimentare e testimoniare. Così tanti erano radunati, la televisione era là, la radio era là, i giornalisti erano là e l'intera città, l'intera nazione ha potuto ascoltare ciò che Dio fa in questo tempo. È così meraviglioso come il Signore guida ogni cosa. A Lui sia la gloria per questo. Che Dio ci abbia ritenuti degni in questo tempo di portare il suo messaggio in tutto il mondo. Questo non è merito nostro, ma è la grazia di Dio. Così possa ciascuno in tutto il mondo essere benedetto. Il terzo fine settimana siamo stati a Parigi. Fratello Didier, per favore alzati in piedi. Questo è il nostro fratello Didier da Parigi. E il fratello Kupfer, per favore alzati pure in piedi affinché tutti possano vederti. Il fratello Didier ha organizzato la riunione ed io ho stimato che almeno circa 1800 persone erano radunate a Parigi. È stata una delle più grandi e potenti riunioni che abbiamo mai avuto a Parigi. Il fratello Kupfer può anche confermarlo. Noi siamo così riconoscenti che il Signore fa sempre grazia, che possiamo ancora viaggiare di città in città e di nazione in nazione per portare la parola del Signore. Dunque, oggi abbiamo delle visite. Vedo il nostro fratello Grenoble, originario del Pakistan. Nel 1972, in questo paese islamico, il Pakistan, egli era in quel tempo un insegnante della Bibbia, in una piccola scuola biblica. Ed egli ha aperto la porta e gli studenti della Bibbia hanno aperto i cuori ed oggi ne abbiamo un paio di migliaia nella nazione che credono il messaggio, che sono battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dio ti benedica in mezzo a noi. Sì, Dio ti benedica. Poi abbiamo il nostro fratello Daniel dalla Romania in mezzo a noi ed a lui chiederemo di pregare con noi, di pregare semplicemente con noi. Vorrei chiedere chi è qui oggi per la prima volta, per favore alzate la mano. Abbiamo amici che sono qui in mezzo a noi per la prima volta, per favore alzatevi in piedi. Sì. Sì. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Siate benvenuti. Il Signore vi benedica. Abbiamo dei vecchi amici che abbiamo salutato prima. Possa egli benedire tutti dalle ricchezze della sua grazia e possa egli essere con noi. Ed ora, prima che chiediamo al fratello Daniel di pregare con noi, vorrei dire questo, che noi all'inizio di questo servizio diremo al Signore ciò che ci tocca, ciò che ci affligge, portando a Lui i bisogni che ci sono nel nostro cuore, per poi essere liberi di ricevere ed accettare la parola, affinché possa operare in noi per il motivo per cui Dio l'ha mandata. Abbiamo visite dal Cile, Dio vi benedica, cari. Dio benedica tutti, da vicino e da lontano. Possa Dio benedire tutti in tutto il mondo che ora sono uniti online. Per favore. Lasciate che portiamo per fede tutti i problemi e i bisogni e le richieste di preghiera al Signore. Egli chiama ancora oggi. Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed aggravati, ed io darò riposo alle anime vostre. Anche oggi Egli è presente per guarire, per liberare e per benedire. Ed ora lo chiederemo insieme affinché Egli possa avere il suo diritto oggi con ciascuno di noi ed affinché noi possiamo avere il nostro diritto divino per mezzo della sua grazia. Alziamoci, chiediamo al fratello Daniel di venire ed il fratello Thomas di venire e tradurre. Il Signore Dio possa benedire tutti, possa Egli essere con noi. Per favore venite ora. Possa Egli avere la sua propria via con ciascuno di noi e che la sua volontà possa essere fatta. Padre nostro, nostro Dio e Signore, ti ringraziamo per questo giorno che tu hai fatto per il tuo popolo. Noi siamo radunati qui per ascoltare la tua parola e ricevere le tue promesse, affinché possiamo sperimentare cose meravigliose nella tua presenza. Fa grandi cose nei nostri cuori tramite la tua presenza stasera. Signore, rivelaci la tua parola stasera. Guarisci, libera, perdonaci. Conferma la tua parola come vera in mezzo a noi. Noi siamo qui oggi perché siamo sicuri della tua presenza. Come tu sei venuto ad Abramo per dargli la promessa, così tu sei colui che adempie la promessa. Oggi la parola della Scrittura è stata adempiuta, perché le persone in quest'ora mostraci la tua fedeltà e fa che possiamo andarcene da questo luogo e che possiamo dire: tu hai parlato ai nostri cuori. Anche stasera i cieli sono aperti per noi, perciò ti chiediamo di riversare il tuo spirito e di adempiere ciò che tu hai detto attraverso il tuo profeta in questo tempo, affinché questo messaggio possa volgere il cuore dei figli ai padri. Manifesta in mezzo a noi, come hai promesso in Atti capitolo 3 e in Matteo capitolo 17 verso 11. Tu hai dato queste promesse, perciò noi siamo radunati in questo luogo affinché possiamo sperimentare l'adempimento di queste promesse, affinché la tua parola operi potentemente in mezzo a noi. Guida il tuo popolo affinché noi, tramite ubbidienza e umiltà, operiamo dinanzi a te. Lode e ringraziamento siano al tuo nome. Nel nome del Signore Gesù Cristo ti preghiamo. Cantiamo: questo è il giorno. Amen. Potete sedervi. Oggi ho un compito molto difficile. Nell'ultimo suggello ho letto quello che il fratello Branham ha detto nella parte finale nel marzo 1963. Nel settimo suggello, quello che egli aveva da dire. E ciò ha realmente toccato il mio cuore. Che non prendiamo nulla per garantito, ma che possiamo rendere certa la nostra chiamata e la nostra elezione per mezzo della sua grazia. E qui egli ha fatto il paragone che è unico nell'Antico e nel Nuovo Testamento, che due tribù del popolo di Israele, che erano state benedette nell'Antico Testamento, in Apocalisse 7 non vengono più trovate. Ma i due figli di Giuseppe sono stati presi al loro posto, perché queste due tribù si erano sciolte e non volevano andare più a Gerusalemme, ma rimasero nei monti di Efraim, edificando i loro propri luoghi di sacrificio. Adoravano degli idoli e non adoravano Dio. Ed è per questo motivo che Dio non ha menzionato i loro nomi, ha cancellato queste tribù, perché non avevano ubbidito alla chiamata divina. Ed in merito vorrei leggere un paio di paragrafi dell'ultimo suggello. Qui il fratello Branham dice: non ogni giudeo, ma solo i 144.000 fanno parte degli eletti. Voglio mostrarvi che la sposa deve essere pure nel giusto ordine. E dopo, nel passo successivo, egli viene a ciò. Leggete Apocalisse 7 insieme a me. E fate attenzione alle tribù in Apocalisse, che mancano in Apocalisse 7. Dan ed Efraim mancano. Non sono elencate in mezzo alle altre. E poi la domanda: avevate notato questo? Dan ed Efraim non sono là. Al loro posto sono stati inseriti Giuseppe e Levi. Nel passo successivo è detto: Mosè sperimentò la promessa che Dio aveva fatto ad Abramo. Poi Dio disse: ciò che io ho promesso, questo lo mantengo. Dio non dimentica nulla. Egli non dimentica le sue maledizioni né le sue benedizioni. E poi il fratello Branham dice in Deuteronomio capitolo 29, dal verso 16, noi leggiamo, leggerò solo un po' e dopo guarderemo alla Bibbia. Leggo da questo sermone, poiché voi sapete che abbiamo dimorato nel paese d'Egitto e che siamo passati in mezzo alle nazioni che avete attraversato e avete visto le loro abominazioni e gli idoli di legno, di pietra, d'argento e d'oro che sono in mezzo a loro. E dopo egli continua con lo stesso testo da Deuteronomio capitolo 16. Leggo giusto questo passo. Parla di coloro che facevano sacrifici. Sapete? Hanno fatto una croce, come fanno oggi, la stessa cosa. Questa è un'usanza pagana. Si definiscono benedetti nel loro cuore, secondo la loro immaginazione. E tutti noi sappiamo, non giudichiamo qui, persino le persone che fanno il segno della croce lo fanno con sincerità, sono molto sinceri e dopo toccano tre punti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sono molto sinceri e tuttavia tutta l'umanità è stata fuorviata. E dopo il fratello Branham continua a leggere: se qualche uomo serve un idolo o tiene su di sé un idolo o benedice se stesso nel cuore secondo la propria immaginazione e serve idoli, Dio dice: uomo, donna, famiglia o tribù, il suo nome sarà cancellato di sotto al cielo. Ora, è ciò esatto? Com'è vero? Anni fa l'idolatria ha fatto la stessa cosa nella Chiesa e lo fa ancora oggi. Io potrei continuare a leggere qui ciò che il fratello Branham dice qui nell'ultimo suggello. Molto seriamente egli ha detto che è molto importante non dichiararsi benedetti nel cuore, nella propria immaginazione, ma avere la certezza, la sicurezza che siamo in accordo con Dio, con la Sua parola e con la Sua volontà. E dove il fratello Branham ancora una volta ritorna su questo pensiero. Guardate, essi hanno adorato gli idoli. E Dan ed Efraim andarono là ad adorare. Si allontanarono da Gerusalemme e di proposito nelle montagne d'Efraim introdussero questi luoghi di adorazione. Noi vi ritorneremo. Qui il fratello Branham sottolinea qualcosa di straordinario e dice questo: i nomi delle due tribù sono stati cancellati perché loro hanno adorato gli idoli che Dio aveva maledetto. Non ha egli detto che odia i Nicolaiti e Jezebel e ciò che essi fanno? Ed ora il fratello Branham paragona ciò che è accaduto nell'Antico Testamento con queste due tribù, egli lo paragona con ciò che è scritto in Apocalisse, capitolo 2, qui dovrebbero essere i versi 2 e 3, Apocalisse, capitolo 2, verso 14, Apocalisse, capitolo 2, verso 20. Dove da un lato si parla di Balaam, si fa un paragone che ha portato il popolo di Dio a cadere, e dopo di Jezebel che ha pure fuorviato il popolo di Dio e persino i servitori di Dio. Leggiamolo affinché abbiamo il collegamento e possiamo riconoscere ciò che lo Spirito di Dio vuole realmente dire e ciò che ha detto, per mostrarci la serietà, che nessuno pensi fra sé o con me è tutto in ordine senza riguardo a ciò che io credo e a ciò che faccio. No, qui in Apocalisse capitolo 2 nel verso 14 è scritto: ma ho alcune cose contro di te. Tu hai colà alcuni che ritengono la dottrina di Balaam, il quale insegnò a Balak a porre un'insidia davanti ai figli di Israele per farli cadere, inducendoli a mangiare cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Tali persone erano nella Chiesa primitiva. Dopo che Dio, attraverso la potente fusione dello Spirito Santo, aveva stabilito la Chiesa, l'aveva portata all'esistenza e ordinata per continuare il suo ministero quale suo corpo, perché la Chiesa, secondo 1 Timoteo capitolo 3 verso 15, è la colonna è il fondamento della verità. Nella Chiesa non può esistere una dottrina che non è stata originariamente insegnata dagli apostoli. Alla fine del tempo della grazia, ogni cosa deve essere piazzata nell'ordine divino. Ed al riguardo, Dio del continuo ci raduna insieme affinché possiamo avere l'orientamento, affinché ci venga mostrata la direzione. E qui, nel verso 20, è scritto: ma ho alcune cose contro di te. Tu permetti a quella donna, Jezebel, che si dice profetessa, di insegnare e di sedurre i miei servi, inducendoli a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Seduce persino i miei servitori. Perché? Se fosse stata una semplice sorella, allora nessuno sarebbe caduto su questo. Ma siccome era una profetessa, siccome lei diceva così dice il Signore, allora tutti le hanno prestato ascolto. E non solo le hanno prestato ascolto, ma l'hanno pure seguita. Lasciate che vi dia un esempio come avvertimento, giusto dal mio cuore. Quando Dio nell'ultimo suggello, negli ultimi minuti del 24 marzo 1963, tutti voi lo sapete, ciò che accadde là, a seguito delle istruzioni del Signore, il fratello Branham predicò sui sette suggelli. E dopo, come ho già detto, negli ultimi minuti, egli parlò in merito a questo tema, che le due tribù non sono menzionate nel libro dell'Apocalisse perché hanno adorato degli idoli. Lasciatemi leggere al riguardo in Genesi un paio di versi. In Genesi, affinché possiate vedere che la più grande benedizione non serve a nulla se poi siamo condotti nell'apostasia, quando diventiamo disubbidienti, non rimanendo nella volontà di Dio. Allora anche la più potente benedizione non serve a nulla. Qui in Genesi leggo un paio di versi. Genesi 48, l'ultima parte del verso 5. Sono miei, Efraim e Manasse sono miei, come Ruben e Simeone. Si parla di grandi promesse, si parla di potenti benedizioni. Verso 8. Quando Israele vide i figli di Giuseppe, disse: chi sono questi? E nel verso 13 c'è la risposta. Poi Giuseppe li prese ambedue, Efraim alla sua destra, alla sinistra di Israele, e Manasse alla sua sinistra, alla destra di Israele, e li fece avvicinare a lui. Tutti noi sappiamo ciò che è accaduto. L'uomo di Dio incrociò le mani. L'unica volta per mostrare nell'Antico Testamento attraverso che cosa sarebbe venuta la benedizione. Ma la benedizione viene soltanto, noi l'abbiamo ascoltato nella parola di introduzione, trovato nell'esteriore come un uomo è stato ubbidiente, ubbidiente fino alla morte di croce. La disubbidienza reca la maledizione. E il fratello Branham ha detto molte volte che il vero peccato è l'incredulità collegata alla disubbidienza. Ora ascoltate ciò che questo uomo di Dio proferisce qui. E dopo ricordate, non è servito a nulla, perché questa tribù è stata cancellata ed è andata per le proprie vie. E al suo popolo, Geroboamo non permetteva di andare a Gerusalemme. Leggiamolo. In Genesi 48, versi 15 e 16. Così benedisse Giuseppe e disse: il Dio davanti al quale camminarono i miei padri Abramo e Isacco, il Dio che mi ha pasturato da quando esisto fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi fanciulli. Siano chiamati col mio nome e col nome dei miei padri, Abramo e Isacco, e moltiplichino grandemente sulla terra. Sì. Dopo, nel verso seguente, egli poggiò le mani. Or quando Giuseppe vide che suo padre posava la sua mano destra sul capo di Efraim, la mano destra sul capo di Efraim, ciò gli dispiacque, egli non lo voleva e disse: non così. Continuiamo a leggere. In realtà qui si potrebbe leggere ogni verso. Leggo l'ultima parte del verso 20. Dio ti faccia come Efraim e come Manasse. Così egli pose Efraim prima di Manasse. E poi quello che era stato messo al primo posto, il suo nome e la sua tribù non si trovano più. Perché no? Perché sono usciti dalla volontà di Dio per camminare nelle proprie vie. Ed ora andiamo velocemente in Primo Re capitolo 12, per fare il ponte con ciò che il fratello Branham ha pure menzionato in riferimento ad Apocalisse 2 verso 14 ed Apocalisse 2 verso 20 in merito alla profetessa Jezebel. Qui in Primo Re capitolo 12 si potrebbe leggere l'intero capitolo per vedere tutto il collegamento. Lasciatemi leggere qui un paio di versi. Verso 28. Si dovrebbe leggere anche il verso 25. Poi Geroboamo edificò Sichem nella regione montuosa di Efraim e vi si stabilì. Quindi uscì di là e edificò Penuel. Dopo si continua e nel verso 28 il re quindi dopo essersi consigliato fece due vitelli d'oro e disse al popolo: siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme. Sì, siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme. O Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno fatto uscire dal paese d'Egitto. La stessa cosa che accadde con Aronne quando Mosè rimase 40 giorni sulla montagna. E all'improvviso loro fecero un vitello d'oro. Ciascuno portò dell'oro e fecero un vitello d'oro. E qui noi leggiamo la stessa cosa. O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Avevano perso completamente la testa. Avevano perso completamente l'orientamento, perché, l'abbiamo letto qui, siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme. Qual è il messaggio dell'ora? Indietro alla parola, che è uscita da Gerusalemme, non da Samaria o da qualche posto dove qualcuno erige un santuario. No, indietro a Gerusalemme. È là che la Chiesa è stata fondata. Là v'è stata l'effusione dello Spirito Santo. Là fu fatto il primo battesimo. Fu predicato il primo sermone. E là dobbiamo ritornare. Dopo nel verso 29. E ne mise uno a Betel. Sì, Betel. Fu menzionata la prima volta in Genesi 12 in collegamento con Abramo. Betel, casa di Dio. E qui era stato eretto un vitello. Fratelli e sorelle, vale la pena leggere tutto il contesto per vedere ciò che ha causato a queste due tribù l'essersi separate da Gerusalemme. E la stessa cosa accade a coloro che si sono separati dalla dottrina che è uscita dal Monte Sion, che è uscita da Gerusalemme. Lo stesso risultato sarà con loro. Leggiamo il verso 33. In Primo Re, capitolo 12, l'intero verso. Geroboamo salì all'altare che aveva costruito a Betel, celebrò una solennità per i figli di Israele il quindicesimo giorno dell'ottavo mese. E ora viene, che aveva scelto di testa sua, che aveva scelto di testa sua. Non quello che Dio aveva fatto a Gerusalemme, non più quello che Dio aveva originariamente promesso e ordinato per il suo popolo. Qui è scritto di testa sua, decise un giorno, di testa sua, non il quattordicesimo giorno che Dio aveva ordinato, no, ma il quindicesimo giorno. E le persone non dovevano andare più a Gerusalemme, dovevano rimanere là e fare l'adorazione in modo errato. Cosa ha detto il nostro Signore? Donna, non sul monte, ma i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Ma ora è accaduto pure qualcosa di buono. Dio sia ringraziato. Ma ora viene una delle più tristi storie in tutta la Bibbia. Nel capitolo 13 di Primo Re. Primo Re, capitolo 13, verso 1. Un uomo di Dio giunse da Giuda a Betel per ordine del Signore, mentre Geroboamo stava presso l'altare per bruciare incenso. E per ordine del Signore si mise a gridare. Mi piace questo. Per ordine del Signore, un uomo venne da Gerusalemme, a Betel. e per ordine del Signore si mise a gridare contro l'altare e a dire: altare, altare. E quello che pronunciò si adempì istantaneamente. L'ultima parte del verso 3: ecco, l'altare si spaccherà e la cenere che vi è sopra si disperderà. Voi potete leggerlo. Accadde esattamente come questo uomo di Dio l'aveva pronunciato. E qui, nel verso 5, l'altare si spaccò e la cenere che vi era sopra si disperse, secondo il segno che l'uomo di Dio aveva dato per ordine del Signore. Per ordine del Signore. Sì. Fin qui tutto bene. E dopo accadde qualcosa. Il Signore Dio, questo uomo di Dio, da Gerusalemme andò lungo la via in quel luogo dove il giudizio fu pronunciato, di non mangiare e non bere in quel luogo. Ed egli lo disse al re, che lo aveva invitato ad andare da lui. Qui nel verso 7, il re disse all'uomo di Dio: vieni con me a casa, ti ristorerai e io ti farò un regalo. Ma l'uomo di Dio rispose al re nel verso 8: anche se tu mi dessi la metà della tua casa, io non entrerò da te e non mangerò pane né berrò acqua in questo luogo. Sì. E dopo accadde qualcosa che egli non aveva messo in conto. Ed io vi dico, è una lezione per me, per tutti i predicatori della parola di Dio. Se c'è un incarico originale, allora non possiamo ascoltare nessun "così dice il Signore" che sia in opposizione all'incarico che Dio ci ha dato. E se continuiamo a leggere qui, qui è scritto, sì, dal verso 16 e nel verso 17, ora qui venne un profeta. Sì, dovremmo leggere prima il verso 11. C'era un vecchio profeta che abitava a Betel e uno dei suoi figli venne a raccontargli tutte le cose che l'uomo di Dio aveva fatte in quel giorno a Betel. E le parole che aveva dette al re. Quando il padre udì il suo racconto, disse ai suoi figli: per quale via se n'è andato? Tutti voi conoscete la storia. Egli sellò il suo asino e andò dietro a questo uomo di Dio e lo trovò sotto il terebinto. Verso 14: seguì l'uomo di Dio e lo trovò seduto sotto il terebinto e gli disse: sei tu l'uomo di Dio venuto da Giuda? Egli rispose: sono io. Ed ora viene la triste storia. Allora il vecchio profeta gli disse: vieni con me a casa mia a mangiare. Ma egli rispose: io non posso tornare indietro con te, né entrare in casa tua, e non mangerò pane né berrò acqua con te in questo luogo. Poiché mi è stato detto per ordine del Signore, in quel luogo tu non mangerai pane né berrai acqua e non tornerai per la strada che avrai fatta all'andata. Che istruzioni chiare gli furono date. Ed ora viene il disastro. E ciò che è scritto qui mi ricorda Galati capitolo 1. Tuttavia, lasciatemi leggere questo versetto con grande tristezza, con l'agonia nell'anima. Ciò concerne anche me, ciò concerne tutti gli uomini di Dio, che non dovremmo mai prestare ascolto ad alcuno che si riferisce alle sue esperienze soprannaturali, se è contro l'incarico originale. Pensate un po', questo vecchio profeta a Betel non gli era bastato il proprio suggerimento. L'uomo di Dio lo rigettò. E dopo questo profeta venne, nel verso 18, e gli venne con questo pensiero. L'altro gli disse: anch'io sono profeta come te. E un angelo mi ha parlato per ordine del Signore. Prima di questo abbiamo udito tre volte per ordine del Signore. E questo vecchio, avrei quasi detto vecchio falso profeta, egli usò la stessa formulazione: un angelo mi ha parlato per ordine del Signore, dicendo: riportalo con te in casa tua, perché mangi del pane e beva dell'acqua. Non giudicate frettolosamente. Se qualcuno viene con esperienze soprannaturali, con qualche genere di visione, di apparizione, allora sì, in primo luogo le vostre ginocchia cominciano a tremare e noi non mettiamo in conto simili inganni e cadiamo con queste cose. Ma egli mentiva. Immaginate un po'. Così l'uomo di Dio tornò indietro con l'altro e mangiò del pane e bevve dell'acqua in casa di lui. Immaginate un po' cosa accadde nel suo interiore. Al re egli disse: io non posso ritornare, non posso mangiare, non posso bere in questo luogo. E dal falso profeta egli disse: io non posso farlo, mi è stato detto per ordine del Signore, in quel luogo tu non mangerai pane né berrai acqua. Qui egli parlava come uomo, ma nel momento in cui egli pronunciò il così dice il Signore, fu condotto in casa sua. Anche questo uomo di Dio ebbe timore di Dio. E vi dico perché. Egli non poteva immaginare che questo profeta sarebbe stato là per dire ciò che non aveva sperimentato con Dio. Questa era pure la mia posizione fino al 1979. Non avevo mai pensato in vita mia, non avevo mai pensato che qualcuno usasse il così, dice il Signore, e poi fosse usato in modo sbagliato da Satana. Dove abbiamo la punizione che Dio ha dato all'istante? Tutti voi potete leggerlo. Questo sincero uomo di Dio cadde tramite il così, dice il Signore, di questo vecchio profeta che Dio non usava affatto. Questo vecchio profeta non aveva mai detto nulla contro questa adorazione di idoli, era d'accordo con ogni cosa. Ed ora Dio mandò un uomo di Dio ed accade qualcosa che non era mai accaduto prima. Avete notato ciò che Paolo aveva in mente quando disse in Galati capitolo 1? Anche se un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Non prestate agli ascolto, sia anatema, mandatelo via. E voi vedete questo uomo di Dio? Egli ha dovuto pagare per questo. Il falso profeta sellò il suo asino ed egli uscì dalla città. Ed ecco, qui è scritto nel capitolo 13, verso 23, quando l'uomo di Dio ebbe mangiato e bevuto, il vecchio profeta che l'aveva fatto tornare indietro gli sellò l'asino. E poi venne un leone e uccise l'uomo di Dio. E là rimasero in tre: il leone, l'asino e l'uomo di Dio che era disteso là. E le persone che passavano di là riferirono al profeta ciò che era accaduto a quell'uomo di Dio. Gli riferirono semplicemente cosa gli era accaduto. E immaginate un po' ciò che quest'uomo ha osato dire. Io vorrei essere presente quando egli riceverà il suo giudizio. Devo essere sincero, anche nel tempo della grazia, spero che ogni cosa andrà bene quando Dio mi giudicherà. Qui dice nel verso 26, il profeta che aveva fatto tornare indietro l'uomo di Dio, udito ciò, disse: è l'uomo di Dio che è stato ribelle all'ordine del Signore. Immaginate un po', questo falso profeta che aveva ingannato questo uomo di Dio disse: è l'uomo di Dio che è stato ribelle all'ordine del Signore. Soltanto un falso profeta può avere una simile arroganza e dire qualcosa del genere. Tutti voi potete continuare a leggere. Quando il fratello Branham ha parlato riguardo a questo, in merito a queste due tribù, in merito all'apostasia, in merito all'adorazione di idoli e riguardo al fatto che queste due tribù non sono più elencate in mezzo alle 12 tribù in Apocalisse 7, allora ho pensato dentro di me: leggi questi due capitoli, ciò che è realmente accaduto e che lezione può essere per noi. A cosa dobbiamo prestare attenzione? Devo essere sincero, ho imparato una grande lezione, ancora una volta, ho potuto impararla. Mai più ascoltare un uomo, anche se viene dal cielo. Poco importa da dove venga. Devo portare avanti l'incarico del Signore, andando di città in città per predicare la parola, per portare l'ultimo messaggio. E tutti quelli che sono predestinati a far parte del rapimento, costoro in questo tempo ritornano a ciò che è uscito da Gerusalemme. Isaia capitolo 2, Michea capitolo 4 rimane per sempre. E nel libro degli Atti degli Apostoli è stato confermato. La parola del Signore uscirà da Gerusalemme e l'insegnamento dal monte Sion. Abbiamo compreso la lezione. Tutte le denominazioni si sono allontanate e non permettono ai loro membri di ritornare a Gerusalemme, alla dottrina degli apostoli. Non glielo permettono. Vogliono che la gente rimanga con loro, là dove celebrano i loro servizi. Ed il servizio a Dio è solo là dove c'è Dio. Il primo comandamento, Esodo 20, io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dei accanto a me. Non ti fare immagine alcuna di ciò che è in cielo, né di quello che è qua giù sulla terra o da qualche parte. Soltanto là, dove l'unico vero Dio che ha rivelato se stesso personalmente a noi in Gesù Cristo, il nostro Signore, può essere adorato in spirito e verità. Là Dio può benedire. Ogni altra cosa può essere decorata in modo pio, ci si può riferire persino in parte alla scrittura e tuttavia essere fuorviati. Lo ripeto ancora una volta, quando Paolo in Galati capitolo 1 parla giustamente di ciò, che non c'è un altro Vangelo oltre al Vangelo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ed anche se un angelo venisse dal cielo e vi predicasse un altro Vangelo, sia anatema. Paolo deve aver avuto questo brano della Scrittura davanti a sé quando ha scritto questa lettera ai Galati. E ciò ha toccato il mio cuore, che noi che abbiamo ricevuto il messaggio di Dio, la parola della croce che ci è stata affidata, il nostro desiderio è che la parola della croce non sia soltanto un messaggio, ma, come Paolo scrive, che diventi la potenza di Dio, affinché sperimentiamo l'impatto della parola, che la redenzione, la liberazione e il perdono vengano annunciati e che possiamo sperimentare ciò personalmente. Per me è una grande lezione e si potrebbero leggere tutte le altre scritture dove Dio parla attraverso i profeti e dichiara che il popolo di Israele serviva degli idoli. Per essere sincero, forse noi scuotiamo la nostra testa, ma dal concilio di Nicea e Calcedonia tutte le chiese e comunità cristiane hanno il loro credo. Hanno il loro credo e tutte, senza eccezione, si riferiscono a questo credo di Nicea e Calcedonia. Formulano la Trinità dalla testa ai piedi, formulano la Trinità, della quale non si parla neanche una sola volta nella Bibbia. Loro praticano il battesimo nei tre titoli, quando non si parla di un simile battesimo in tutta la Bibbia. Tutti fanno come in quel tempo sulle montagne di Efraim, e tutti hanno i loro servizi. E qui pensiamo alla parola seria del nostro Signore. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Là dove vengono creduti dei comandamenti di uomini, nella Chiesa, là Dio non può più essere adorato in spirito e verità. È un miscuglio e il popolo di Dio ora deve essere chiamato fuori. Io ero sopraffatto quando ho letto questo nell'ultimo suggello. Come il fratello Branham, in un breve riassunto, ha espresso in realtà così tanto. Nell'Antico Testamento le mani furono incrociate, la mano destra poggiata sul capo per la benedizione, e poi l'apostasia, poi l'incredulità, poi la disubbidienza, poi l'adorazione di idoli. E poi, di testa loro, hanno scelto un certo giorno in cui dovevano radunarsi e a nessuno era permesso di andare a Gerusalemme. Io vi chiedo oggi, andate nelle chiese, guardate attorno, nessuno dirà una parola. I battisti vanno dai metodisti, i metodisti vanno dai battisti, i pentecostali, tutti possono cambiare i loro posti, non ha importanza. Però, poi viene il grande ma, nel momento in cui vengono a sapere che ci sono persone sulla terra che credono che Dio ha promesso un profeta e l'ha mandato, il quale avrebbe messo ogni cosa al suo posto, che avrebbe restaurato ogni cosa, e Dio si è ringraziato, egli ha restaurato ogni cosa. E se volete prendervi il tempo, allora potete leggere in Primo Re, e all'improvviso spunta Jezebel, all'improvviso appare Acab, ed Elia è pure là, ed egli si recò sul Monte Carmelo e radunò il popolo di Dio. Quanti erano? 450 da un lato e 400 dall'altro. E poi l'uomo di Dio radunò il popolo di Dio. Ed ecco che il Signore diede la risposta. Dio ci ha dato in questo tempo una chiara risposta tramite la parola del Signore. Tramite la parola del Signore. Il messaggio che ci è stato indirizzato chiaro come il cristallo, proprio come Dio l'aveva dato agli apostoli e come ha mandato il fratello Branham. Abbiamo qui Primo Re capitolo 18 verso 19. Adesso fa radunare tutto Israele presso di me sul Monte Carmelo, insieme ai 450 profeti di Baal e ai 400 profeti di Astarte che mangiano alla mensa di Izebel. Sì, l'abbiamo detto, Jezebel, Apocalisse capitolo 2. E Dio ci ha fatto grazia. Il fratello Branham ha predicato un intero sermone dal titolo Religione Jezebel. Ed egli ha mostrato tutta l'apostasia. Fratelli e sorelle, per noi è un sacro dovere e potremmo quasi dire, come l'abbiamo letto 3 volte, per ordine del Signore, per ordine di chi il fratello Branham ha portato il messaggio, per ordine di chi egli è apparso. Egli poteva guardare indietro quando aveva 3 anni, ebbe la prima visione. Quando aveva 7 anni, per la prima volta udì la voce del Signore. A 12 anni egli ebbe una potente esperienza. Sin dalla nascita egli era stato destinato ad essere il profeta di Dio, proprio come fu detto al profeta Geremia: dal grembo di tua madre sei stato ordinato profeta delle nazioni e tutto ciò che ti dirò tu lo annuncerai. Poi leggiamo qui in Primo Re capitolo 18 verso 21: allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla. E poi tutti noi conosciamo il seguito, quello che è successo sul Monte Carmelo. Fratelli e sorelle, leggo ancora una parola nel profeta Ezechiele per concludere. Ciò stava realmente sul mio cuore da 2 o 3 giorni, da quando ho letto queste cose. Nel profeta Ezechiele, qui, nel capitolo 36, ci viene mostrato il ritorno di Israele nella terra promessa. Lasciatemi dire, possiamo fare un parallelo con noi, con la Chiesa alla fine del tempo della grazia. Ezechiele capitolo 36 verso 24: io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Luca 21 verso 24: Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. Ma dopo accade ciò che segue. Ezechiele 36, verso 25: vi aspergerò d'acqua pura. A cosa pensiamo adesso? Efesini 5, verso 26: lavati col lavacro dell'acqua per mezzo della parola. Spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. E da tutti i vostri idoli io vi purificherò. Dio non ha tollerato e non tollererà nulla, né alcun falso insegnamento in merito alla Deità, né false pratiche del battesimo, né tutte le altre dottrine non bibliche. Dio ha messo di nuovo ogni cosa sul candelabro, e chi ha occhi per vedere, veda, e chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Poi il verso 26: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Anche il nostro cuore di pietra deve essere tolto da noi. Un cuore che ha un sentimento, un cuore che può ricevere. Poi, nel verso 27 sta scritto: metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti. E voi osserverete, metterete in pratica i miei decreti. E metterete in pratica i miei decreti. E quando accade ciò, quando lo Spirito Santo prende il controllo. Ricordate Romani capitolo 8. Tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E poi la promessa finale, nel verso 28, abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Pensiamo agli ultimi tre versi in 2 Corinzi e dopo anche il primo verso nel capitolo successivo. 2 Corinzi capitolo 6, gli ultimi versi, e poi il primo verso nel capitolo 7. Qui è scritto, l'abbiamo detto e letto molte volte, 2 Corinzi capitolo 6, versi 17 e 18, e capitolo 7, verso 1. Perciò uscite di mezzo a loro e separatemene, dice il Signore, e non toccate nulla d'immondo, ed io vi accoglierò, e sarò come un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Questo è il risultato finale della chiamata fuori della Chiesa di Gesù Cristo dalle nazioni. Proprio come Dio ha riportato il popolo di Israele nel paese naturale della promessa, e realmente ci sono voluti anni affinché ogni promessa che è in collegamento a questo trovasse il suo adempimento. Nella stessa maniera, la chiamata fuori della Chiesa sposa è un processo che impiega anni finché ogni nazione, ogni lingua sia raggiunta e che l'ultimo sia chiamato fuori. Non siamo noi a determinarlo, Dio l'ha già determinato e non sarà in ritardo. Accadrà tutto nel giusto tempo. Fratelli e sorelle, che siete radunati qui, fratelli e sorelle, in tutta l'Africa, in Asia, in tutto il mondo, in tutti i continenti, ricevete il messaggio divino. Possa ogni servitore di Dio, ogni ministro dell'Evangelo di Gesù Cristo, possa prendere a cuore quello che abbiamo letto questa sera. Che nessuno, che realmente nessuno possa farci uscire da questa via e dirci qualcos'altro da quello che Dio ci ha già detto nell'incarico originale che noi dobbiamo portare. Possa Dio farmi grazia, possa Dio fare grazia a tutti i miei fratelli che predicano la parola, di non ascoltare nessuno, sia che si definisca un profeta o che dica che gli sia apparso un angelo del Signore. Noi sappiamo ciò che il Signore ha detto nella sua parola. E questo è l'incarico che abbiamo ricevuto. Noi crediamo in questo luogo per convinzione che il fratello Branham aveva una chiamata divina e un mandato, che egli è stato mandato con un messaggio, e questo messaggio precede fino a questo giorno la seconda venuta di Cristo. Forse domani leggerò una citazione del fratello Branham, forse due, per mostrarvi quanto sia importante persino la virgola ed il punto di metterli in modo esatto per non cambiare il significato. Penso ad un paio di scritture che sono scritte nella Bibbia dei Testimoni di Geova, Leggete soltanto ciò che è scritto in Giovanni capitolo 1, verso 1. Leggete ciò che è scritto in Luca capitolo 23. Come le persone, persino nella Sacra Scrittura, con una virgola e con un punto, l'hanno cambiata. Voi non leggete, io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. La dice? In verità ti dico oggi, tu sarai con me in paradiso. In verità ti dico oggi, tu sarai con me in paradiso. Ma il nostro Signore ha detto, io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Per me la parola di Dio ha il primo posto. Per me è molto importante che ogni cosa sia in perfetto accordo con Dio e con la parola di Dio. Noi ringraziamo il Signore per questa sera, per questi paragoni. Ed io credo che tutti noi abbiamo preso di nuovo la nostra decisione, che persino se venisse un professore, chiunque possa venire, noi dimoriamo nella parola originale. E se qualcuno ci dicesse, non avete bisogno di ritornare a Gerusalemme, non avete bisogno di ritornare a ciò che è stato predicato là, la dottrina degli apostoli, allora possiamo rispondere con Galati 1. Sia anatema chiunque predica un Vangelo diverso da quello che è stato predicato al principio. La nostra decisione, Dio sia ringraziato, l'abbiamo presa. E noi crediamo come dice la Scrittura, senza prestare attenzione a ciò che gli altri dicono su di noi. Al Signore nostro Dio sia il ringraziamento per questa seria lezione. L'avete compreso? Avete compreso questa lezione? Se persino un angelo venisse dal cielo e annunciasse qualcos'altro, per esempio che il Signore è già venuto, allora noi diciamo, quando Egli viene io vado, e fin tanto che Egli non ritorna siamo ancora qui. Non credete alcuna interpretazione, non credetela, credete soltanto ciò che è scritto in questo libro, e dopo lo Spirito di verità ci guiderà in ogni verità. A Lui, il fedele Dio, che ha visitato il suo popolo in questo tempo e che ci ha riportati al principio, a Lui sia l'onore. Possiamo dire con convinzione: ti sei rivelato a me, oh Signore, come dice un inno tedesco. E noi possiamo dire: tu mi hai parlato. E possiamo dire: tu mi hai aperto l'intendimento per la Scrittura. Tu hai unto i miei occhi, io posso vedere. Tu hai aperto le mie orecchie ed io posso udire. Fratelli e sorelle, Dio ci ha fatto grazia finché passeremo dal credere al vedere. A Lui sia la gloria, ora e per sempre. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo, come facciamo spesso, il coro: così qual sono. Fra un po' ringrazieremo il Signore insieme, alzeremo le nostre voci, dando a Lui, l'unico Dio, la gloria con tutto il nostro cuore. Egli ci ha parlato, Egli si è rivelato a noi. Noi abbiamo capito di cosa si tratta, e il nostro Signore in quel tempo ha chiesto, alla fine delle parabole: avete compreso tutte queste cose? E loro risposero: sì, Signore. Voi potete leggerlo in Matteo capitolo 13. Fratelli e sorelle, vicini e lontani, in questo luogo e in tutto il mondo, anche quelli che sono collegati via internet, in tutta l'Africa, su tutta la terra, come abbiamo detto prima, dall'est e dall'ovest, dal nord e dal sud. Per favore, credete ciò che dice la Scrittura. Credete ciò che Dio ha detto. Proprio come questo uomo di Dio tre volte ha detto: per ordine del Signore. Così noi possiamo evidenziarlo sempre. Per ordine del Signore portiamo l'ultimo messaggio. Diamo l'ultima chiamata, la chiamata fuori della Chiesa sposa. E soltanto chi fa parte della Chiesa sposa presterà ascolto alla voce dello sposo. E dovunque, in ogni luogo di culto, se non sono in accordo con il modello originale che è stato posto a Gerusalemme, se non sono d'accordo a ciò, allora Dio proferirà il giudizio. La domanda è: come il nostro Signore ha detto in Apocalisse, io non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Ubbidienza, ubbidienza lungo tutta la via con Dio, facendo ciò che Egli comanda. Il Signore Dio possa oggi farci grazia. Noi siamo il popolo del nuovo patto. Noi crediamo che il sangue del nuovo patto è stato sparso. E il nostro Signore Redentore ha detto: questo è il sangue del nuovo patto che è stato sparso per molti. Noi siamo la schiera riscattata per mezzo del sangue. che ora viene purificata nella parola e per mezzo dello Spirito Santo siamo condotti in tutta la verità e siamo santificati in essa per grazia, separati da ogni cosa che è stata fatta sulle montagne di Efraim, da queste tribù che si sono separate da Gerusalemme. Fratelli e sorelle, prendete ciò a cuore. Tutte le denominazioni che sono sorte si sono allontanate da Gerusalemme. Hanno messo da parte la dottrina degli apostoli, l'hanno disprezzata e hanno eretto il loro credo. E il Signore chiama fuori di mezzo a loro, indietro alla proclamazione originale, indietro a Gerusalemme, indietro al Vangelo eterno. Ricordate, questo vecchio profeta che non aveva alcun incarico da parte di Dio e che stava a Betel, dove era stata eretta questa adorazione agli idoli, fu quest'uomo che mentì all'uomo di Dio. Un angelo mi è apparso e in base a queste parole devi ritornare. Dio è il Dio di verità, Satana è il padre della menzogna. E così siamo riconoscenti che Dio ci ha fatto grazia. Egli ci ha dato discernimento affinché possiamo giudicare ogni cosa spiritualmente, ma non siamo giudicati da alcuno, come scrive giustamente Paolo ai Corinzi. Ora voglio sapere, fratelli e sorelle, se abbiamo preso la nostra decisione, se cammineremo nella via fino alla fine, nell'ubbidienza della fede, non più adorazione di idoli, non più accordo con tutte le dottrine che non sono in accordo con Dio e la sua parola. Prendete su di voi il vituperio di Cristo, prendete il vituperio degli apostoli, prendete il vituperio del fratello Branham su di voi. L'importante è che raggiungiamo la meta. Abbiamo dei fratelli e delle sorelle che hanno delle richieste di preghiera che vogliono portare di fronte al Signore. Alzate semplicemente la vostra mano. Oh sì, si sono alzate molte mani. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Proprio di recente abbiamo sentito delle testimonianze di ciò che Dio ha fatto e noi crediamo che anche in questo la restaurazione deve aver luogo. Non può essere diversamente, appartiene a ciò. Crediamo ora e il Signore confermerà la sua parola per mezzo della sua grazia. Caro Signore, Tu sei il nostro Redentore e tutte le promesse di Dio sono sì ed amen attraverso di noi. Tu hai operato la fede in noi, hai operato le decisioni in noi. Caro Signore, conferma la Tua parola, conferma la Tua parola. Noi crediamo che Tu confermi la Tua parola. Noi l'accettiamo, accettiamo la guarigione, la salvezza e la liberazione. Noi glorifichiamo la potenza del Tuo sangue, della Tua parola e del Tuo Spirito. Benedici su tutta la terra, benedici tutti i nostri fratelli e tutte le nostre sorelle. Dai nuovo coraggio, nuova fede, nuovo conforto, nuova consacrazione, benedici, oh Dio, noi ti adoriamo. Lode e adorazione siano a te. Alleluia, alleluia, per la vittoria di Golgotha. Gesù è il vincitore. Alleluia, alleluia, alleluia. Lode, onore e gloria. Caro Signore, ti ringrazio per la grande lezione di questa sera. Ti ringrazio che in futuro tu terrai la tua mano su di me. Che il 1979 non si ripeta mai più. Che io possa prestare ascolto soltanto alla tua voce ed adempiere il tuo incarico in tutto il mondo. Benedici, Dio onnipotente. Grazie a te. Grazie a te. Anche per tutti i miei fratelli, per tutte le mie sorelle qui e in ogni nazione della terra, in ogni popolo, lingua e nazione. Grandemente lodato e benedetto sii tu. Tu solo sei Dio per tutta l'eternità. E da te portiamo il ringraziamento e l'adorazione nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, nel cui nome ogni ginocchio si piegherà, come abbiamo letto nella parola d'introduzione, ed ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, perché oggi vi è nato un Salvatore, Gesù il Signore. Il Signore che ha parlato ad Abramo, il Signore che ha parlato a tutti i profeti, il quale poteva dire, prima che Abramo fosse, io sono. Dio manifestato in una forma visibile di apparizione, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Caro Signore, là in un corpo spirituale, qui in un corpo di carne. Ogni cosa piazzata in un meraviglioso ordine. Caro Signore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo per averci condotto nel luogo santissimo. L'arca del patto è aperta. La tua parola è rivelata. Tu hai mandato il tuo servitore e profeta. Ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena, perché la chiamata fuori della sposa ha luogo su tutta la terra. Ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore per questo e diamo a te solo la gloria, anche per questa grande lezione che ho dovuto imparare di nuovo e che tutti noi abbiamo compreso. Sii con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. E porta a compimento tu stesso la tua opera. Caro Signore, tu hai visto tutte le mani, tu conosci tutte le richieste di preghiera. Grande Dio, rispondi, rispondi, guarisci, libera, salva e benedici. Noi ti ringraziamo che tu sulla croce del Golgotha hai gridato: tutto è compiuto. Sii benedetto. Grazie a te per la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. Tu hai benedetto il tuo popolo. Io ti ringrazio per questo. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Noi salutiamo tutti quelli che hanno ascoltato in tutto il mondo e vi invitiamo per domani mattina. Voi sapete che ci sono orari differenti e tutti quelli che ne hanno la possibilità, noi confidiamo nel Signore che domani sarete con noi. Cari fratelli che predicate la parola, il Signore sia con voi. La decisione è stata presa. Noi crediamo ciò che il Signore Dio ha detto e adempiamo il suo incarico. E non ritorniamo con nessuno. Noi ritorniamo soltanto a Gerusalemme, non indietro a Betel, dove fu eretto uno speciale luogo di adorazione. No, ma ritorniamo a Gerusalemme. Il Signore Dio ci benedica e sia con tutti noi. Chi suggerisce un coro che possiamo cantare? A tutti i genitori che hanno dei bambini vorrei dire grazie per come controllate i vostri bambini. Purtroppo non siamo molto attrezzati per i bambini, ma se vengono delle famiglie con i bambini, allora faremo del nostro meglio. Le nostre sorelle se ne prenderanno cura. Il Signore Dio benedica tutti. Sì, dall'Italia, dalla Romania, dalla Svezia, da ogni parte. Oggi abbiamo fratelli e sorelle in mezzo a noi dalla Romania, sì, dall'Uzbekistan, dalla Repubblica Ceca, dalla Polonia, dal Belgio, dalla Francia, dall'Olanda, da oltreoceano. Il Signore Dio sia con noi. Chi suggerisce un coro? Lode, onore e gloria. Alziamoci in piedi per questo. Cantiamo Io lo amo. Cantiamolo in inglese. E tutti dicano Amen. Ho una richiesta. Sedetevi un momento. Lo scorso mercoledì abbiamo chiesto ad una coppia appena sposata di cantarci oggi un cantico. Ora la domanda è: questa coppia è qui oggi? Il fratello Smith dice sì. E qualcuno lo indica con il dito. Allora venite qui di fronte. Venite qui di fronte. Quando le due sorelle hanno cantato, ho pensato che è un peccato che non possiamo comprendere tutte le lingue. Se si canta in francese, allora i traduttori possono tradurre. Ma se viene tradotto, c'è bisogno della cuffia per ascoltare. venite di fronte. Se il fratello Smith dice di venire qui, davanti, allora venite. Benvenuto, fratello mio. Sì.
Lléname, Señor, es mi oración. Hazme nacer de nuevo, que tu santidad se refleje en mí. Y que ya no viva yo, llena hoy mi corazón,
llena hoy mi corazón
con tu Espíritu, Señor,
con tu Espíritu, Señor.
Déjame sentir tu presencia en mí, lléname de ti, Señor.
Molte grazie. Sì, è un testo meraviglioso, un testo meraviglioso. Riempimi, Signore, questa è la mia preghiera. Fammi nascere di nuovo e che la Tua sapienza sia riflessa in me, che io non viva più per me stesso. E dopo il coro, riempi oggi il mio cuore con il Tuo Spirito, o Signore. Fa che io senta la Tua presenza dentro di me. Riempimi di Te, o Signore. Sei Tu, Signore, ciò di cui ho bisogno. Tu sei la mia grande brama. Oggi il mio cuore brama più da Te. Voglio essere riempito con la Tua pienezza. È molto bello ciò che è stato espresso. Grazie a tutti voi che parlate altre lingue e che non potete ascoltare sempre nella vostra lingua. Vi ringrazio per la vostra pazienza e per la vostra comprensione. Il Signore vi benedica e sia con tutti voi. Ci alziamo in piedi e il fratello Smith pregherà con noi. Grande Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo santo nome in Cristo Gesù il nostro Signore, nel quale abbiamo ricevuto la nostra salvezza. Grazie a te, oh Dio, che hai dato la tua vita, che sei morto affinché noi potessimo avere vita. Fa grazia, Signore, che possiamo darti la lode, l'onore e la gloria. Fa che non ci ribelliamo a te e alla tua parola, ma che ci lasciamo guidare per mezzo del tuo Spirito. Signore, benedicici, benedici la notte che è davanti a noi. Sì, con ciascuno di noi. Fa che non parliamo di questo e quello, ma che possiamo osservare le cose che sono state dette nel nostro cuore, in un cuore puro, per la gloria del tuo nome, Signore Gesù. Amen. Presto, presto entreremo lassù. E tutti dicano Amen. Amen. La grazia del Signore sia con voi.